Il mio fidanzato è un cielo stellato. Io gli parlo e lui mi parla. Io lo guardo e lui mi guarda.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Con Alessandro Bertellotti e Michela Daghini.
La poesia di Vivian Lamarck, Il mio fidanzato è un cielo stellato, apre la nostra puntata di Moby Dick. Buongiorno da Michela Daghini.
Buongiorno da Alessandro Bertellotti al microfono e da Michele Bonasorta in regia.
Puntata che dedichiamo a uno dei più celebri miti moderni, il Don Giovanni. Esistono oltre 4.000 versioni del mito di Don Giovanni, sono state contate, nel tempo la sua forza è rimasta decisamente immutata e il libertino ha portato tanti grandi autori a parlare di lui, a cercare in lui anche un'umanità nascosta. Un indomabile seduttore, certamente, ma la sua carica simbolica comprende naturalmente molto molto di più ed è proprio quello che oggi vorremmo indagare, implica dimensioni di rilievo anche filosofico, teologico davvero importanti e anche molto interessanti.
Dunque, quindi un tema certamente accattivante per la varietà delle tematiche che coinvolge. Con noi oggi per parlarne c'è la scrittrice Marta Morazzoni, che è stata già docente di italiano e storia alle scuole superiori. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno.
Senta, lei è un'esperta di letteratura, come vediamo davanti a lei, ha portato anche dei libri, conosce le varie vesti del personaggio, la affascina, le piace la figura del Don Giovanni?
E non è detto che proprio mi piaccia, sicuramente mi incuriosisce, sicuramente è accattivante per tutte le infinite sfumature a cui ha dato luogo e nelle tante interpretazioni. Abbiamo accennato prima in chiacchiere in libertà la presenza dell'intervento di Max Frisch, che è stato uno forse delle figure più suggestive intorno alla lettura del Don Giovanni, però per esempio io ho in mente un'operazione come quella di Jouvet a proposito proprio del Don Giovanni e di un passaggio dedicato a Elvira che vuole redimere Don Giovanni, che è un'altra interpretazione straordinaria. Quindi se vogliamo c'è di tutto dentro questo personaggio e ha lasciato aperto a infinite possibilità di lettura.
Che bello, non vediamo l'ora di sapere tutto, di saperne di più. Bentrovato anche allo psichiatra Graziano Martignoni, professore alla SUPSI. Buongiorno.
Buongiorno.
Come vede il Don Giovanni dal suo osservatorio di studioso della psiche?
Ma innanzitutto, seguendo quanto abbiamo già sentito, il Don Giovanni è una grande casa con 1000 porte. E lo è nella storia della cultura, ma lo è anche nella storia della cultura psichica degli individui. E dunque è difficile trarne un'osservazione generale. Due cose però sono in qualche modo attirano la mia attenzione. La prima cosa è che è un personaggio enigmatico. Ora, il tema dell'enigma è, direi, proprio un po' al cuore delle tante interpretazioni. E non è, perché la cosa che mi interessa, se vuoi, meno, ecco, non è il seduttore di cui normalmente si parla.
Non solo, perlomeno.
È la parte, come dire, del seduttore, del conquistatore di donne, del numeratore di donne conquistate, è la parte meno interessante. Ma non solo nella storia del Don Giovanni, come ci è stato tramandato, ma anche nella pratica clinica, allora, da dove del Don Giovannismo si incontra spesso. E direi una cosa subito, poi magari la approfondiamo dopo. C'è un inquietante personaggio in tutta questa vicenda, che è la morte. Che non è il piacere, il desiderio che si realizza, è il desiderio che non si realizza. Il desiderio è talmente indefinito, talmente illimitato nella mente di quello che è il Don Giovanni, che poi in qualche modo lo dice lui stesso: tu non saprai mai chi sono.
Esatto.
Tu non saprai mai chi sono, perché c'è qualche cosa che in qualche modo è questa sorta di gioco con la morte a cui tentare di sfuggire attraverso la numerazione delle conquiste, ma che poi alla fine, ben si sa, naturalmente, lo trascina.
Morte peraltro definitiva e non salvifica, previsto dal cristianesimo.
Assolutamente non salvifica, anche lui non si vuol salvare. Il commendatore dice, pentiti da qualche parte, ma no, lui non si può pentire per una ragione che magari diciamo dopo.
Lo diciamo sicuramente nel corso del programma. Don Giovanni ha anche tanta musica,
soprattutto e quindi
non possiamo non dare il bentornato anche a una delle voci più note della Rete 2, Giorgio Appollonia. Buongiorno, il nostro esperto di lirica, il cui nome è legato da anni anche all'ormai noto programma Il Ridotto dell'Opera, dedicato al melodramma.
Buongiorno a tutti.
Quando si dice Don
Siamo
Giovanni...
Siamo tuoi fan.
Oh mon Dieu, se parliamo di musica allora sono inchino, prostrato sicuramente. Se parliamo dell'uomo Don Giovanni anche in musica, ahimè, non mi trova sicuramente solidale. Diciamo che non è il mio tipo.
Neanche il mio, posso dirlo.
Immagino.
Dunque, il Don Giovanni, tra l'altro, è al centro della manifestazione Piazza Parola, anche per questo ce ne occupiamo, è stato uno spunto molto gradito. Piazza Parola ospitata a Lugano in queste settimane. Tra gli ospiti, oltre a Marta Morazzoni, che è nostra ospite oggi e sarà a Piazza Parola, anche il filosofo Umberto Curi, che sentiremo nel corso della trasmissione, che aprirà proprio la manifestazione mercoledì prossimo. E sempre nel nostro Moby Dick sentiremo anche un intervento del filosofo Massimo Cacciari, che al Don Giovanni ha dedicato un piccolo testo.
Ma come tradizione a Moby Dick iniziamo con la copertina e i principali fatti della settimana che vi chiederemo di commentare.
Sergio Salvioni, esponente di spicco dell'ala radicale del Partito Liberale Ticinese, è morto dopo lunga malattia all'ospedale La Carità di Locarno. Aveva da poco compiuto 90 anni.
Un team sulla direzione dell'Ufficio per la Natura e l'Ambiente del Centro Grigion es in cerca dall'Eus per deponare l'immensa cubatura di materiale cisricciata ante il bacillo. Quel sto davent più svel possibile per evitare ulteriori danni vil comune.
President Trump, right now he is being briefed on the situation in Corpus Christi, which was one of the first places in Texas that Hurricane Harvey made landfall. He's here to
In Svizzera nel 2016 la popolazione residente permanente è aumentata dell'1,1% rispetto all'anno precedente, attestandosi a quota 8.419.600 persone. La crescita.
North Korea tonight released images of its leader happily overseeing the regime's latest missile launch, a launch that triggered warnings in Japan, alarms and text alerts telling people to take cover.
Plus de 2 millions de musulmans sont arrivés à la Mecque pour le grand pèlerinage annuel. Venus des quatre coins du monde, ces fidèles entament un parcours en plusieurs étapes qui se déroule au cœur de la première ville sainte de l'islam et dans ses environs. Un pèlerinage organisé sous haute sécurité. Les autorités saoudiennes...
Yes, we are talking about the Venice Film Festival, whose opening film this year is a new sci-fi drama called Downsizing, starring Matt Damon and Kristen Wiig.
And another fun fact... A lot of it was shot in Toronto.
Yeah, that's true.
Era nato a Milano nel 38 Nanni Svampa, in una delle case di ringhiera di Porta Venezia, allora quartiere popolare. Laureato alla Bocconi in Economia e Commercio, preferiva frequentare l'ambiente della musica, molto vivo nella Milano di quegli anni.
Donne, donne, che il magnano, che il cavia de Laura. E se cavi qualcosa te fa giusta, tu sangue che il magnan che il cavia de Laura.
Finirà con un pim pum pam sulla crapa del magnan, come sicuramente alcuni di voi sanno, ma probabilmente, sicuramente, le canzoni di Nanni Svampa sopravviveranno a questo grande autore mancato al termine della settimana scorsa. Abbiamo accennato al tifone in Texas, la frana nel canton Grigioni, la Corea sembra quasi già dimenticata, la vicenda del missile. Avremmo potuto aggiungere il Parco Nazionale della Maiella, che brucia da due settimane, un patrimonio naturale che si sta perdendo, sarà perso per sempre, oppure un altro ciclone in Estremo Oriente o Lady Diana. Non l'abbiamo messa nella copertina perché non è un fatto d'attualità, ma è un fatto che comunque ha coinvolto l'opinione pubblica mondiale in questi giorni in modo particolare. Vi chiediamo un commento.
Iniziamo da Marta Morazzoni, Ladies First.
Va bene, ma direi che anche se l'abbiamo dimenticato, l'abbiamo già assorbito, il problema della Corea mi sembra abbastanza pressante e urgente. E devo dire che mi fa pensare a una cosa, cioè non riesco a levarmi dalla testa l'ultima pagina di Italo Svevo, ce l'abbiamo tutti presente, l'uomo che sale da solo su una collina con in mano una bomba, la butta e quello che succede poi è veramente la catastrofe. Allora, non mi piace essere catastrofica di definizione, però questo accenno che sta sempre, come dire, intorno a noi da più di un secolo oramai è qualche cosa che non riesco a dimenticare. Questo giocare alla guerra che mi sembra in tanti uomini sia ancora una pulsione molto forte, è estremamente, estremamente inquietante. Forse noi ci siamo anche abituati. Lo ascoltiamo, è una notizia che corre, è lontana, ma è una lontananza estremamente relativa.
È il gioco della guerra che poi c'è fin da bambini, soprattutto
che non ci abbandona mai, c'è anche nelle donne purtroppo. Devo dire che le donne non sono così scevre da questo tipo di atteggiamento.
Giorgio Polonia.
Un tema che mi ha colpito particolarmente, beh, insomma, non vorrei essere banale, però le donne, giustamente, torniamo anche al mito di Don Giovanni, la donna ha un grande significato nella civiltà per me, e da lei, purtroppo, dico da lei perché il grosso impegno della donna è quello di far ripartire il mondo in maniera diversa, non alludo solamente alla gravidanza e al parto, ma proprio alla rivalutazione e al sottolineare la presenza femminile. Lady Diana, ecco, è morta, aveva colpito l'attenzione, naturalmente, perché era come se la bellezza svanisse con lei anche un certo tipo di bontà, di cordialità e via. A distanza di 20 anni dalla morte, io dico però, quando si sceglie un certo tipo di rango, di postazione, di situazione, bisogna essere in grado di mantenerla. Quindi, tutto sommato, nel giudizio di questa figura essere piuttosto imparziali. D'accordo, la mamma che se ne va e lascia i figli, d'accordo, la bella principessa che non è diventata regina, poteva fare qualcosa di diverso. Mi sembra che la coppia attuale dei giovani sovrani, dei futuri giovani sovrani inglesi, possa darci qualche cosa di più.
Forse però era anche molto fragile Lady Diana.
Era molto fragile Lady Diana, io sono molto fragile in alcune cose, non le accetto, non le accolgo, sto al di fuori.
E giusto, sono scelte.
Eppure Lady Diana
Martignoni
ha, come dire, ha dato stimolo e forza alla monarchia inglese che era in crisi.
Pittoresco direi,
sì,
però,
ma ecco. Anche perché poi la monarchia è pittoresca in sé, sì. Nel 2017 evidentemente fa un po', insomma, voglio dire, sorridere, e lei è un personaggio che era molto fragile, ma è molto fragile per molte ragioni che la riguardano proprio nel suo intimo, per cui forse non poteva fare altro che quello. Però la cosa che io ho in realtà invece colto in queste informazioni è, ahimè, il fatto che il mondo è fragile. E questo mondo così fragile, perché abbiamo sentito cicloni, abbiamo adesso i fatti della Bregaglia, insomma, i fatti di Bondo, cioè anche laddove noi pensiamo di vivere in un posto tranquillo e sicuro, perché lo svizzero medio pensa di vivere in un posto tranquillo, ma è un posto tranquillo soltanto in apparenza, perché la natura a parte che fa i suoi giochi e fa le sue scelte, ma poi la natura noi la maltrattiamo così tanto che in realtà è una specie di Corea mondo, cioè la Corea di Kim Il-sung, eccetera, di suo nipote, ma in realtà è una Corea mondo che noi con la bomba, ma la bomba della quotidianità, noi adagio adagio roviniamo. E poi allora poi ci accorgiamo che dobbiamo rincorrere i disastri, dobbiamo però anche imparare una cosa, e torno a Bondo. La cosa che mi ha colpito, e mi ha colpito positivamente pur in quella condizione, sono anche morte delle persone, è stata, e dico una cosa forse banale, è stata la solidarietà di quella gente, perché quella gente nel giro di poco tempo ha ospitato coloro che hanno dovuto lasciare le loro case e ha dato loro da mangiare, un tetto, insomma, adesso in una nazione abbastanza ricca come la Svizzera, però comunque ci si impegna a dare dei soldi ai piccoli agricoltori che sono stati messi, come dire, per terra. Ecco, questo segnala qualche cosa di vitale e di sano. Quando noi si critica la politica, la nostra nazione, beh certo, ha mille torti e mille errori, però queste cose dicono che c'è un corpo sano da qualche parte, che però, come tutti i corpi sani, lo dico da medico, bisogna anche curarlo, perché si può essere sani oggi e si può scoprire di diventare malattissimi domani.
Bello.
Nella copertina, sono commosso anch'io, scusate, nella copertina abbiamo utilizzato la voce dei colleghi della RTR, ma mi preme ricordare l'enorme lavoro che stanno svolgendo i nostri colleghi, alcuni dei quali sono bloccati tra le due frane delle ultime ore a Bondo e nell'intera regione. Stanno svolgendo un lavoro davvero davvero encomiabile i colleghi delle cronache e delle voci dei Grigioni Italiano. Ma apriamo la nostra discussione sul Don Giovanni. Dunque, se dovessimo chiedere ai musicologi assenti in questo momento cosa evoca
loro... Come assenti c'è, cioè, però
ne abbiamo uno presente, ne abbiamo uno presente, ma quelli
la
che
punta
non...
di diamante.
Quelli che non sono qua. Se dovessimo chiedere a loro che cosa evoca il Don Giovanni, risponderebbero così.
che emozione, eh? Grande emozione.
Re minore che inizia il Don Giovanni e secondo me dovrebbe essere anche quello che la conclude, cosa che di fatto poi sappiamo non avviene in alcune varianti. Come la definiamo? Dramma giocoso. Dramma, sappiamo, non vuol dire drammatico come lo intendiamo noi, tragico chiaramente. Giocoso, sì, sicuramente possiamo intenderne il significato e ci può stare a proposito di quest'opera. Mozart però la chiamava opera buffa semplicemente e questo a noi può suonare piuttosto appunto illogico. Anche farsa per noi vuol dire qualcosa di molto divertente, anche qualcosa di stupido. Invece la farsa deriva dal farcire fondamentalmente, cioè doveva riempire magari due atti d'opera seria, ma poteva avere anche una trama drammatica. Cito per esempio L'inganno felice di Rossini o Adelina di Generali, dove abbiamo situazioni tragiche che poi volgono al lieto fine. Ora invece Don Giovanni non volge al lieto fine, perché così un po' per consuetudine sento certi musicologi, quelli veri che hanno veramente l'etichetta universitaria del musicologo, io invece diciamo che mi sono così formato sul campo, ecco, loro parlano di finale drammatico, serio, romantico, anche perché poi è entrato nella prassi esecutiva dell'Ottocento, e finale lieto. Il finale lieto in realtà sarebbe una sorta di fughetta che cantano i personaggi alla fine, dopo che Don Giovanni è precipitato agli inferi, ma il dramma c'è stato comunque. Non è che quando si brinda, si mangia dopo il funerale di un estinto, nelle civiltà in cui viene praticata questa usanza, siano tutti allegri, si possa definire oggi è stata una bella giornata. È un commiato, se vogliamo, a qualcosa comunque di molto drammatico che rimane. Ecco, questo re minore che abbiamo sentito così imponente, che ci introduce la figura a tutte quelle che possono essere state le figure negative o comunque drammatiche della vita di Mozart, dal padre a questo commendatore e quindi poi di riflesso il commendatore che appunto incontra Don Giovanni, che Don Giovanni uccide all'inizio, la statua che arriva, ecco, per me è un po' questo il significato e sono anche gli estremi nel quale leggere Don Giovanni.
O c'è un mondo dentro.
Poi c'è tutto il mondo che è fatto anche di cose divertenti, belle, un po' come è fatta la vita.
C'è anche la fina quando è Leporello che dice: Dio, vado all'osteria a cercare padron migliore.
È l'unico che è felice alla fine, felice. Perché allora facciamo un piccolo punto. Elvira va in convento. Don Anna e Don Ottavio sono lì che dicono: stiamo insieme, sì, magari però tra 3 mesi ci ripensiamo, eccetera. Zerlina e Masetto, vabbè, d'accordo, si ricongiungono, però tutto sommato Zerlina non ha dimostrato che sarà una moglie perfetta. Chi è che abbiamo tralasciato?
Leporello
invece va all'osteria, la chiude diciamo in allegria.
Ma è vero che Mahler chiudeva l'opera prima di questo gruppo finale che canta la...
Sì,
il
ma
dopo
questo, avviene già a distanza di pochi mesi, nel senso che a Praga l'opera viene, diciamo, eseguita con il questo è il fin di chi fa mal, no? Poi quando arriva a Vienna invece viene tagliata la 20ª scena e praticamente si ha lo sprofondamento di Don Giovanni agli inferi. Dopodiché appunto il romanticismo, appunto Mahler stesso ha sempre prediletto il finale tragico, perché sai, il romanticismo, insomma, non si può essere tutti lieti alla fine di un'opera. Però no. Mentre durante il direttorio, durante i regni degli grandi sovrani illuminati, doveva per forza finire bene anche l'Otello o Romeo e Giulietta, invece in epoca romantica bisogna per forza andare via piangendo. Ecco, poi ci sono stati dei direttori d'orchestra ai nostri tempi che hanno scelto l'uno o l'altra versione. Ecco, Riccardo Muti per esempio la vede tragica, altri invece direttori d'orchestra no. Io personalmente, pur amando i lieti fini, non reputo un lieto fine che un personaggio sia comunque finito all'inferno, ecco,
anche se se lo meritava,
anche
però
se lo meritava, ecco, però comunque sento la forza tragica di Don Giovanni, come dico, come nei Promessi Sposi, è una vicenda tragica dove abbiamo elementi brillanti comici. Don Giovanni lo vedo così.
Ma Graziano Martignoni,
anche perché Don Giovanni nelle tre versioni, grandi versioni, da quella spagnola al Burlador fino a quello
di Molière, fino poi Molière, piuttosto che da Ponte,
da una parte ha sempre dovuto fare i conti con la legge degli uomini, perché naturalmente anche l'opera di Molière è stata in qualche modo censurata, insomma ha avuto in qualche modo, perché al di sotto o a côté della dimensione più allegra, in fondo più c'è un atto di ribellione. Il Don Giovanni si ribella e si ribella contro la legge, L maiuscolo legge.
Cioè lui è il libertino, che vuol dire libero pensatore.
Libero pensatore, che in qualche modo le leggi religiose, i vincoli, insomma, c'è qualche cosa nella sua figura, e credo sia curia dirlo, poi lo sentiremo, c'è qualcosa nella sua figura che racconta l'uomo moderno. L'uomo moderno. E l'uomo moderno è in sé un ribelle alla legge, perché ha l'idea che la sua individualità, c'è un grande bisogno di individualità, anche se è un'individualità molto particolare, perché è senza nome, è un uomo senza nome, quindi un'individualità malata, manchevole, però questo bisogno di individualità che non accetta, come dire, i vincoli. C'è qualcuno che ha scritto: è come uno schiavo che non riconosce il suo padrone, pur essendo schiavo. E c'è qualche cosa della nostra vita quotidiana, di noi uomini della nostra contemporaneità, che assomiglia a questo, perché in realtà anche noi pensiamo di essere liberi, autonomi, anzi il tema dell'autonomia da ogni legge, da ogni determinazione è sul tavolo. Poi alla fine ci troviamo in qualche modo vittime, schiavi, come lo è stato lui, che non ha potuto liberarsi persino da se stesso, perché il suo destino era quello in qualche modo di un fallimento. In fondo la sua vita è un fallimento.
La sua vita è un fallimento.
È un grande fallimento. Sì. È un grande fallimento.
Nasce fallito.
Nasce fallito. E l'uomo contemporaneo, che in qualche modo ha questa voglia di libertà, ma anche di autonomia, come se diventassimo principi di noi stessi, è un uomo che è anche destinato, lo dico anche partendo dalla mia professione, un uomo destinato a soffrire e a morire nelle condizioni di quell'inferno focoso, insomma, che
Non so se la professoressa Morazzoni è d'accordo sul Don Giovanni nato fallito. Ricapitoliamo rapidamente, perché la matrice originaria delle opere, lo sappiamo, ha per protagonista un giovane di elevata condizione sociale, sprezzante della religione, come scopriremo anche nella seconda parte della trasmissione, sprezzante della società, come è appena stato accennato, seduce fanciulle con stratagemmi diversi, tra cui soprattutto travestimenti e giuramenti di matrimonio. È un personaggio assolutamente contemporaneo, ed è un personaggio, l'impressione da quello che avete appena detto, che a seconda della stagione e dell'epoca storica in cui si affronta Don Giovanni, a seconda del periodo, lo si legge con un atteggiamento diverso. È davvero un fallito, secondo lei?
Non lo so, letto nel quadro per esempio del Don Giovanni di Mozart non seduce nessuno, l'unica è Elvira, che tutto sommato è stata oggetto, è già sedotta e ormai è stata travolta, anzi lo chiama mio marito, se non ricordo male. Poi nella realtà c'è un passaggio, soprattutto nel Don Giovanni di Molière, che mi colpisce moltissimo, è che lui si paragona ad Alessandro Magno, cioè all'uomo che deve conquistare dei mondi. La cosa che a me ha sempre incuriosito di Alessandro Magno, anche quando da ragazzina lo studiavo a scuola, è che in fin dei conti quest'uomo ha conquistato mezzo mondo e non ha trattenuto nulla. È arrivato alla fine, muore a 33 anni, 34, quanti ne ha, lasciando dietro di sé un immenso impero che lui non ha neanche conosciuto. Ed è come le donne che Don Giovanni non ha mai conosciuto. Non le ha mai conosciute, perché in qualche modo mi sono anche domandata: ma il sesso c'entra con Don Giovanni? Perché in fin dei conti lui non ha mai fatto sesso, o perlomeno se l'ha fatto, l'ha fatto sempre con l'ansia della cosa successiva, che non gli ha mai permesso di godere di quel momento.
È la conquista.
È una figura che ha perso, come dire, il suo orizzonte, nella misura in cui continua a cercarne uno più vasto, più largo.
Sì, ma lo dice anche lui, quando l'oggetto, perché la donna diventa un oggetto, è posseduto, perde completamente di interesse, il desiderio si spegne. E questa è una cosa terribile, perché in qualche modo è sempre una rincorsa
affannosa
verso in qualche modo la realizzazione di un desiderio che da qualche parte è impossibile.
A me colpiva ancora un'osservazione che adesso metto sul campo, non la condivido, però l'ho letta e quindi adesso aspetto le reazioni di Apollonia, perché non siano feroci, ed è che Jouvet osserva che Mozart ha banalizzato il personaggio, perché l'ha reso semplicemente un seduttore, quando è molto di più. Jouvet ha fatto tutta questa operazione di preparazione dei suoi allievi all'interpretazione del Don Giovanni, chiedendo loro veramente uno sforzo titanico per entrare nel carattere, soprattutto delle femmine del Don Giovanni. E lui dice: ma è la figura per eccellenza problematica sul tema religioso, è la figura inafferrabile ed è soprattutto qualche cosa che va al di là dell'enumerazione delle donne, mentre Mozart ne ha fatto semplicemente un elenco. Io non sono d'accordo con Jouvet,
no,
però...
No, non sono d'accordo nemmeno io.
Presentiamo il brano di Marta Morazzoni, però poi vorremmo sentire cosa pensa Giorgio Apollonia a proposito di questo argomento. Marta Morazzoni, che ha scelto un brano da Juan Strauss, di Strauss.
Sì, dal Don Giovanni di Strauss, perché intanto mi sembra il momento in cui il Don Giovanni diventa veramente la figura decadente, cioè dentro, come dire, uno smembrarsi, un dissolversi di questa figura dentro questa musica di Strauss, che è sempre così, così dolce, così accattivante, così profonda e nello stesso tempo così sfuggente.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati da Michela Daghini e da Alessandro Bertellotti. Siamo dallo studio di emissione di Rete 2 per questa puntata di Moby Dick dedicata al Don Giovanni, un tema che ci sta piacendo moltissimo e che è, diciamo, offre moltissimi spunti anche ai nostri ospiti.
Nella pausa del notiziario si è accennato al fatto che sarebbe interessante organizzare una conferenza su questo personaggio e non solo sulla sua figura, come scopriremo nel corso del programma. Con noi la scrittrice Marta Morazzoni, lo psichiatra Graziano Martignoni e l'esperto di lirica Giorgio Appollonio.
Ecco, una figura certamente complessa, lo abbiamo detto, controversa, complicata, che nella maggior parte delle versioni si caratterizza come indomabile seduttore, un mito senza tempo, perché da secoli comunque rimane vivo e attuale. Estremamente moderno, abbiamo detto anche questo, rielaborato innumerevoli volte in diverse epoche, seduce allo stesso modo nobili e plebee, non guarda in faccia nessuno, spinto da un desiderio di conquista inesauribile. Ma come si profila più nel dettaglio, lo chiedo ancora a Graziano Martignoni, dal punto di vista psichico, la figura del Don Giovanni, questo desiderio compulsivo di conquista a cui accennava poco fa e che lo rende in qualche modo schiavo di se stesso?
Sì, allora c'è un autore che ci aiuta forse a capire, perché ne ha usato anche la figura del Don Giovanni come dire punto di repere del suo pensiero. Questo autore è un filosofo rumeno, si chiama Constantin Noica, che ha pubblicato un libro sulle sei malattie dello spirito contemporaneo. È un libro affascinante perché non è un libro di psicopatologia, anzi è un libro che va al di là della psicopatologia per descrivere l'uomo contemporaneo e individua una serie di caratteristiche dentro cui appartiene anche Don Giovanni, ma insieme a Don Giovanni appartiene anche Godot, appartiene anche altre figure che avvengono nella letteratura. Allora, una delle cose che colpisce nel ragionamento di questo filosofo rumeno è il Don Giovanni, che è l'espressione di una malattia che si chiama l'acatolia. La catolia è una sorta di malattia, se vogliamo chiamarla così, che è quella per la quale uno, abbiamo già detto, non può accettare nessuna legge. Anzi, diventa in qualche modo il ribelle assoluto, persino rispetto a se stesso. Il bisogno di determinarsi da solo. Quindi noi siamo tutti uomini determinati da mille determinazioni che sono date dalla società, dalla morale, che sono date dalle nostre ideologie. No, il Don Giovanni, figura emblematica della catolia, e cito solo una di queste, ce ne sono sei di malattie dello spirito contemporaneo, è colui il quale vuole in qualche modo affermarsi da solo. Ma questa affermazione, affermarsi da solo, ha una conseguenza. Ha la conseguenza della solitudine esistenziale. Il Don Giovanni è una figura sola. Mi colpisce nella lettura o nell'ascolto persino questa profonda solitudine che lui non può avere qualcuno, neanche Leporello, che in qualche modo è il suo alter ego, il suo doppio, che rappresenterebbe in qualche modo una possibile via di uscita, una possibile guarigione, se vogliamo dire. Guardi, sul tema della guarigione, poi fin dal 1903 gli psichiatri francesi sono dibattuti per sapere se Don Giovanni era matto o non era matto, se il suo comportamento fosse normale. Ma proprio così, c'è un grande testo di psicologia dell'epoca in cui si ragiona se il Don Giovanni fosse normale o fosse un deviante. Beh, soluzione non si è trovata, perché per molte cose era assolutamente normale, se poi lo leggiamo con gli occhiali del 2017, e per altri versi naturalmente la sua dimensione ossessiva, questa sorta di costrizione alla lotta d'amore, alla polemos d'amore. Lui non è Casanova, quello bisogna pur dirlo. Casanova amava le donne.
Ci arriveremo.
Don Giovanni non ama le donne, ama la conquista, ama la battaglia, e quando la battaglia è lì che lui evoca il Macedone. Il Macedone, il quale giustamente conquista il mondo, ma non possiede il mondo, non può possedere il mondo. E la stessa cosa vale per questo individuo. Allora, evidentemente, questa figura acatolica, la troviamo anche nella realtà contemporanea. La troviamo, ci sono figure che in qualche modo, io ne cito uno, c'è un mio paziente che ha avuto una vita assolutamente ricca. ricca da mille cose, nella professione, negli amori, eccetera. Si trova a un momento della vita, verso la tarda età, diciamola così, si trova solo con se stesso, ma non perché non ha qualcuno, ma perché la sua anima è sola, la sua anima non si è mai nutrita, perché tutti gli oggetti che ha conquistato, ricchezza, professione, carriera, donne, in qualche modo non hanno lasciato segno dentro di lui. La casa è vuota, vive in una casa vuota. Ora, vivere in una casa vuota può sembrare una cosa molto semplice, non è semplice per nulla, perché vuol dire che quando ti alzi alla mattina, anche se hai attorno la moglie, i nipotini, gli amici, la vita sociale è anche più ricca, no? Tu non sei più in grado di accogliere nessuno, perché la tua casa non ha mai accolto nessuno. E questo è il destino del Don Giovanni moderno. Forse anche quel Don Giovanni moderno poi va anche lui all'inferno, perché l'unica possibilità che hanno questi Don Giovanni acattolici è poi quello di ammalarsi. Perché nel momento della malattia è come se improvvisamente risvegliassero in loro il desiderio di una relazione. La relazione col proprio medico, la relazione anche con la propria salute, con la propria ipotetica salute messa in crisi da quella sua condizione.
Giorgio Appollonia, dopo questa presentazione così dettagliata, torniamo a una cosa appena ascoltata, poco prima del notiziario. Com'è possibile allora a questo punto banalizzare questo personaggio?
Allora, tra parentesi, acatolia ma anche anedonia per me, incapacità di godere, di provare piacere, ecco, lo vedo molto. Io questo Don Giovanni aveva per Mozart 20 anni il primo interprete, io lo vedrei così, lo vedo però non tanto diverso da tanta gioventù di oggi. Ricordo che sono un medico anch'io, 1500 pazienti, nella mia popolazione rientrano anche ragazzi, i quali arrivano ad avere, questo non scandalizzatevi, fino a 2-3 rapporti per notte in discoteca senza sapere con chi li hanno avuti. Ecco, allora quindi Don Giovanni più che mai è una persona, un personaggio che ritroviamo anche nella orrenda, direi, attualità, quello di non, diciamo, ricercare nient'altro al di fuori del far passare il tempo, la noia. Ecco, no, banalizzare, allora, chiaro, diciamo che qui da parte di Marta Morazzone c'è stata una sfida, mi ha sferrato un colpo tremendo. Lei mi ha scelto un compositore già di per sé stesso un po' malato, che scrive musica un po' malata, come Richard Strauss, e logicamente lì la malattia di Don Giovanni viene fuori tutta. Dobbiamo ricordare che Mozart doveva rispondere a un certo tipo di schemi settecenteschi, dove doveva esserci il recitativo, doveva esserci l'aria, il da capo, il duetto, il terzetto. Quindi questo schematismo, se vuoi, tende un pochettino a inaridire la psicologia dei personaggi. E difatti non a caso il cantante che mi dice devo interpretare Tosca, devo interpretare Otello, non mi dice devo interpretare Don Giovanni, devo interpretare Figaro, mi dice devo cantare Don Giovanni, devo cantare Figaro. Ecco, Don Giovanni di Mozart non è il fungo che noi ci troviamo ai piedi dell'albero alla mattina, è un prodotto che è sequenziale ad altri componimenti analoghi, dove figure per esempio di seduttori c'erano già stati, c'era già stato anche un Don Giovanni di Giuseppe Gazzaniga su libretto di Bertati pochi mesi prima al San Moisè di Venezia, ed è sulla scorta di questo successo che Giuseppe II d'Austria chiede a Mozart e da Ponte naturalmente di scrivere un Don Giovanni che poi andrà in scena appunto a Praga. Io direi che però Mozart dal punto di vista psicologico dedica molta più attenzione ai personaggi femminili. Donna Anna e Donna Elvira sono personaggi decisamente più sfumati rispetto ai personaggi maschili. È un po' bamboccio Don Ottavio, è un servo di tradizione Leporello, il commendatore è un'icona. Ecco, Don Giovanni effettivamente viene descritto solo dal punto di vista dell'esigenza del enumerare, infilare nel proprio catalogo donne, e solamente, diciamo, quando si trova nei momenti più terribili del nostro percorso esistenziale, il cimitero e la morte, ecco, recupera questo dato psicologico che però direi tutto sommato c'è. Io i brividi li sento nella schiena nel momento in cui Don Giovanni viene invitato a cena reciprocamente dal commendatore e poi nella scena finale. Ancora una volta il valore che do alla donna, io sono femminista,
Evviva.
Salvifiche le figure femminili. Abbiamo anche un Don Giovanni, diciamo a noi contemporaneo, tra l'altro io ho avuto la fortuna di lavorarlo insieme a Franco Branciaroli qui al Palazzo dei Congressi, il Miguel Magnara, Sara di Milos, in cui abbiamo una figura femminile di Girolama che riesce a rendere, come si può dire, positivo il finale della vita di Don Giovanni. Nel Don Giovanni di Mozart da Ponte non c'è, però Donna Elvira arriva fino all'ultimo momento a scuotere Don Giovanni. Si sente dire: la cosa peggiore per me che una donna possa sentirsi dire da un uomo in un momento del genere, se hai fame mangia con me.
Sì.
Non è bello.
Non è una bella cosa.
Era peggio, era meglio una parolaccia, ma sentirsi dire se hai fame mangia con me, tanto per dire,
l'indifferenza assoluta.
È l'indifferenza più vergognosa.
Ma che
non è, ecco, non è proprio così invece in Molière, dove ci sono...
No.
In Molière Elvira ha una parte fortissima nel richiamare Don Giovanni. E però a proposito delle donne mi viene, voglio citare Max Frisch, perché c'è un suo passo che io trovo estremamente... interessante ed estremamente provocatore. È quando il Don Giovanni, il suo Don Giovanni, che è una figura altra, completamente differente da quella che conosciamo via Mozart, via Molière, eccetera, a proposito delle donne, delle 13 donne che lui ha convocato, lui dice: vogliono tutte salvarmi l'anima e intanto sperano che io, per contraddirle, le seduca. Io trovo che sia un'osservazione che rivolta completamente e in maniera anche estremamente ironica, estremamente provocatoria, questa immagine della donna, che poi è vero che tenta di salvarlo, Elvira tenta di salvarlo, non certamente Donna Anna, anche perché Donna Anna, soprattutto in Mozart, è quella che poi non si risolve a sposare Don Ottavio. Io ho sempre avuto la sensazione che quella seduzione non compiuta le lasci dentro un rimpianto infinito e quindi allontani questa figura così minore del potenziale marito, cioè lui si propone, avrai sposo e padre in me, ma
è quello
alla
su
faccia
cui
non avrà l'amante.
Puntano
in lui
molto i registi oggi, infatti, in questa sorta di ferita che rimane in ferita e anche desiderio, diciamo, non gustato che rimane in Donna Anna.
Ma quando segui il Don Giovanni, a un certo punto anche tu hai voglia di salvarlo. È insalvabile il Don Giovanni, perché lui non si lascia salvare. Però da qualche parte, anche tu, forse per l'anima femminile che ci accompagna e che ci abita, da qualche parte, come se le donne potessero salvare anche nell'aridità del deserto dell'anima di Don Giovanni. E c'è un piccolo momento che mi ha molto colpito, quando Don Giovanni stanno nel bosco e incontrano il mendicante. È un momento molto particolare in cui Don Giovanni dice: guarda, di una bestemmia, ti do un soldo se dici una bestemmia, che è esattamente la bestemmia dell'anticristo, insomma, la bestemmia che... E poi in qualche modo il povero, il mendicante, dice: no, io non ci sto. E alla fine il Don Giovanni gli dà comunque il soldino, gli dà il soldo e dice: se ricordo bene, lo faccio per l'umanità. Per l'umanità. Quindi quando tu affronti quello spiraglio, quella piccola fessura del Don Giovanni, avresti voglia di salvarlo, come spesso mi capita o ci capita noi che ci occupiamo anche di malattie e di cura della gente.
E ci torneremo anche su quel soldino, vedrà tra poco. Quindi un indomabile seduttore certamente, ma la carica simbolica del personaggio, l'abbiamo detto, è molto di più, include la complessità di tematiche di rilievo filosofico teologico. Di questo si è occupato non solamente Kierkegaard nel celebre testo dedicato a Don Giovanni, ma anche il filosofo Umberto Curi, che, andando al di là dello stereotipo, recupera anche un significato ben più complesso del mito originario.
Siamo in presenza di un singolare paradosso, nel senso che è oramai consolidata una tradizione che è diventata senso comune, secondo la quale Don Giovanni è il modello del seduttore, dell'impenitente cacciatore di gonnelle, del coatto del sesso. In realtà, se, come ho cercato di fare anche nei miei scritti, si risale alle tre versioni classiche del mito di Don Giovanni, quelle che ne hanno definitivamente affermato l'importanza, e cioè la versione del 1630 di Tirso de Molina, quella di Molière di circa 40 anni dopo, e poi a distanza di poco più di un secolo e mezzo la versione di Mozart da Ponte, si fa una scoperta che può sembrare sconcertante, e cioè che non vi è proprio nessun fondamento in questi testi, che pure hanno un rilievo del tutto particolare, non vi è alcun fondamento che consenta di pensare a Don Giovanni come un seduttore. Si potrebbe addirittura giungere ad affermare, e questa affermazione non è gratuita, che anzi questi tre testi descrivono gli insuccessi, l'incapacità di Don Giovanni di presentarsi davvero come un seduttore vincente. E d'altra parte ciò che emerge, e che probabilmente è anche la spiegazione della grande fortuna di questo mito, non è l'immagine del debosciato, dello sciupa femmine, perché sarebbe difficile immaginare che una visione di questo genere possa aver incontrato un così grande successo e possa aver raggiunto il XX secolo attraverso una molteplicità di versioni diverse. Il fatto è che Don Giovanni si presenta come una figura molto più significativa, è davvero l'antagonista del cristianesimo, è colui che si erge come figura diabolica e come negatore di quelli che sono i veri e propri presupposti basilari della religione cristiana, in particolare la nozione cristiana dell'amore. Insomma, ciò che emerge da una ricostruzione storica del mito, che sappia andare al di là di stereotipi oramai del tutto consunti, è che Don Giovanni è la figura di un anticristo che nel cuore del periodo storico della riforma protestante e poi della controriforma impugna e combatte ciò che è a fondamento della religione cristiana. È un grande bestemmiatore, così lo troviamo ad esempio nella commedia di Molière, è un grande ostile avversario della concezione cristiana dell'agape, dell'amore verso i propri nemici, ma non è quella sbiadita figura di seduttore che ha fatto sì che con gli anni Don Giovanni da un nome proprio diventasse un nome comune.
The birds they sing at the break of day, start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in.
L'avrete sicuramente riconosciuto, era Leonard Cohen con Anthem, una canzone straordinaria, davvero un inno, una canzone contro la guerra scelta dal professor Martignoni. Perché?
Ma l'ho scelta perché la amo. L'ho scelto perché la amo e l'ho scelta perché contiene nelle sue parole qualche cosa che un curante come sono io non può mai dimenticare. E questa cosa è racchiusa, se vogliamo, nelle frasi finali della poesia, quando dice che c'è una crepa in ogni cosa e così da lì entra la luce.
Bello.
E questa è una cosa che appartiene non soltanto a chi cura le persone, che spesso veramente sono pieni di crepe. Poi sono crepe che conosciamo anche noi, perché anche noi ne abbiamo a sufficienza, e forse perché ne abbiamo anche noi riusciamo anche a capire quelle degli altri. Ma perché accanto alle crepe c'è questa possibilità che la crepa non è soltanto la distruzione, è in qualche modo la strada per poter riportare dentro quello che il Don Giovanni non riesce a fare. Il Don Giovanni non riesce a riconoscere la sua crepa, anzi tutta la sua vita è costruita per non riconoscerla, e allora nessuno può abitare dentro di lui, e lui non può lasciare spazio a qualcuno, non può in qualche modo far entrare la luce che invece questo inno ci racconta. Potete sommare le parti ma non avrete il tutto, potete attaccare la marcia, non c'è il tamburo. Ogni cuore verrà all'amore, ma come un fuggiasco. Allora chi pensa in qualche modo alla totalità, chi non è in grado di cogliere che nell'amore è fatto di frammenti, è fatto di momenti che vanno e che vengono, in cui il tuo sforzo è quello di ospitare, di accogliere, allora evidentemente tu non puoi cogliere in qualche modo lo sforzo salvifico che questo inno ci racconta. È contro la guerra, ma quale guerra? La guerra interiore, la guerra che il Don Giovanni invece evoca, polemos, evoca come il vero senso dell'amore. L'amore per Don Giovanni è la battaglia, cruenta battaglia, in cui bisogna vincere, conquistare.
La conquista, il significato della conquista.
È per quello che ho scelto questa bellissima canzone, poesia, perché anche se in primis non avevo capito bene il rapporto che poteva esserci, poi riflettendoci e partendo dal mio amore per questa canzone ho capito che
era perfetto,
diceva qualcosa anche delle cose che stiamo raccontando.
Era molto in tema. E poco fa, prima del brano, abbiamo sentito Umberto Curi, il filosofo che ha sollevato diversi aspetti della figura del Don Giovanni, no? Alcuni in qualche modo li avevamo anticipati, intuiti. Era un frammento, tra l'altro, questo di un'intervista che andrà in onda per intero in Geronimo Filosofia martedì prossimo, 5 settembre. E ricordiamo che lui sarà anche a Piazza Parola proprio il giorno dopo, il 6, mercoledì 6 settembre. Dicevamo che Curi ha sollevato diversi temi, la rottura con la religione, parlava addirittura di un Don Giovanni blasfemo, addirittura un anticristo, una figura che certamente rifiuta ogni forma di trascendenza, ogni esistenza del divino. Quali riflessioni vi porta Marta Morazzoni?
Ma a me ne ha suggerita, ma è da tempo che ci rifletto, anche se è paradossale, probabilmente assurda, ed è che l'inferno è la pace di Don Giovanni. Alla fin fine, quando si arrende al commendatore e accetta questa stretta di mano, in Mozart è prepotente questo dato, è di un'energia musicale, di uno spavento terribile per noi che lo ascoltiamo, ma nella mia testa in quel momento lì Don Giovanni finalmente è in pace. È nelle fiamme degli inferi, è dentro, come dire, nel pieno del marasma di tutto quello che noi immaginiamo di questo al di là punitivo, ma per Don Giovanni, che per tutta la vita non ha mai avuto un momento di ferma, di stasi, un momento in cui pensare, un momento in cui godere, ecco, questa dell'inferno è la sua pace.
Giorgio Polonia?
Ma do ragione Marta Morazzone. Diciamo che mi scosto un attimino invece dal filosofo precedentemente su questo. Ecco, mi pare che oggi si tenda un po' a fare stereotipia su Don Giovanni allorché lo si definisce l'anticristo. Per me è attribuirgli una medaglia che non merita. Quando ho detto all'inizio non è il mio tipo, intendevo proprio dire che sì, lui effettivamente si impegna in un percorso deviante, dove la parola libertino assume il significato che attribuiamo noi a questo termine, eccetera. Però poi non morde, siamo sempre lì, cioè abbandona anche il campo tutto sommato quando diventa troppo complicato e troppo difficile. E in questo senso definirlo anticristo, ma no, più che altro siamo un po' in un nihilismo, io credo, una persona che si lascia vivere e che trova come pretesto questo della conquista femminile o questo di beffeggiare la società, la religione anche, eccetera, ma senza crearne una propria. Ecco, io lo trovo un po' insufficiente tutto sommato. Chiaramente la mia tesi è sostenuta più che altro dal fatto di essere inserito in un melodramma che è quello del Settecento, e non alludo solamente a quello di Mozart, ma a quello appunto di cui parlavo precedentemente, di Gazzaniga, con poi l'epigono di Carnicière, che era un compositore barcellonese che negli anni 20 del 1800 scrive di nuovo un Don Giovanni, tra l'altro togliendo al protagonista la voce di basso, attribuendogli quella di tenore. E noi sappiamo che se vogliamo cercare una densità psicologica la cerchiamo nei baritoni, nei bassi, di solito non nei tenori. Ecco, io sono influenzato da questo.
È rimasto sorpreso dal fatto, dalla descrizione del filosofo Umberto Curi, dunque?
Io direi di sì, perché non vedevo, diciamo, in Don Giovanni non vedo in Don Giovanni una figura che mi possa far paura, onestamente. È una persona che, se io vedo, semmai potrei in uno stato di grazia provare pietà, compassione, cercare di, ribadisco, essendo anche un medico, mi trovo davanti a tanti giovani che non sanno come far passare il tempo, mi fanno molta pena, perché io invece ho un carattere che mi ha portato all'entusiasmo e soprattutto a grandissime passioni dal punto di vista artistico, ma per la famiglia anche, eccetera. Li invito ad appassionarsi a qualche cosa, ma in maniera seria. E allora io avessi incontrato Don Giovanni e gli avrei detto: ma guarda bene qual è la donna che vuoi, quale quella che desideri, non scegli. E poi soprattutto un'altra cosa, quello che dico ai giovani, avrei detto Don Giovanni, e non sceglie, e cerca di capire quello che invece non vuoi. È molto importante anche quello nella vita, fare delle scelte, sì, ma anche scegliere di non scegliere la cosa sbagliata, ecco.
E il
mamma mia, mi faccio paura oggi, no. Filosofo. Di solito non dico queste cose.
Il tema del deserto dell'anima, il tema di colui che poi che noi scopriamo in molte persone che vengono da noi da qualche parte, e molti giovani, molto condivido. Giovani. Il deserto dell'anima è quel deserto che in qualche modo produce, come diceva Noica, la noia. La profonda noia del nulla, del nulla. Evidentemente,
e quindi questa... anche la solitudine.
E il fatto che Marta Marazzoni diceva: c'è un momento della vita di Don Giovanni, se possiamo chiamarla così, in cui si tranquillizza, si acquieta, è la fine, o qui le sue parole: chi l'anima mi lacera, chi m'agita le viscere, che strazio, oimè, che smania, che inferno, che terror. Allora in quel momento sembra ritrovare qualche cosa che attiene alla sua umanità, improvvisamente, ed è paragonabile ai nostri malati. Quando in quel deserto, da quel deserto viene la malattia, spesso gli ipocondriaci funzionano così, gli ipocondriaci sono talmente legati alla loro malattia, vera o presunta o immaginaria, perché quella è l'unica condizione e possibilità di sentirsi. Un po' come io credo il Don Giovanni, alla fine, per la prima volta, io penso che non sono mai sentito lui, anche quando faceva l'amore, non faceva neanche l'amore in qualche modo. Quindi l'unica volta in cui ha fatto l'amore con se stesso, per sentirsi eroticamente, perché Eros era lontanissimo da lui, non soltanto Agapè, come dice Curi, ma anche Eros, questo è un Eros naturalmente infernale, diabolico, un Eros di fiamme, di tormento, però è un Eros che lo, in qualche modo, almeno io lo leggo così, che lo rianima, ed è naturalmente la fine, e dice la statua: a tempo più non v'è, perché in quel momento tutto si chiude e lui rimane quell'uomo senza nome per noi, quell'uomo enigma, di cui poi infatti ne parliamo, perché stamattina in realtà abbiamo una scrittrice, la letteratura, abbiamo una persona che si occupa di musica, e abbiamo uno psichiatra che potrebbe non c'entrare nulla con il Don Giovanni letterario e con il Don Giovanni musicale, ma c'entra perché il Don Giovanni è, come dire, ci offre la possibilità di leggere molte delle condizioni umane della nostra contemporaneità.
Scopriremo nell'ultima parte della trasmissione se ci sia bisogno oggi di Don Giovanni, un tema già in parte accennato da Giorgio Appollonia, se ci sono dei Don Giovanni, ma ci fermiamo un attimo, è il momento della scelta di Pietro Antonini, si rifà al tema del Don Giovanni di Mozart, come sentiremo dalle prime conosciutissime note dei momenti musicali scelti. Sono brani che sono entrati nella tradizione popolare e utilizzati da altri grandissimi compositori.
Il successo del Don Giovanni mozartiano è stato immediato fin dalla prima esecuzione a Praga nel 1787. Le arie più famose sono entrate prestissimo persino nella cultura popolare, mentre i temi più noti sono diventati stimolo di ispirazione per molti fra i compositori più grandi, che ne hanno fatto oggetto di innumerevoli variazioni, trascrizioni, metamorfosi e parafrasi, da Clementi a Beethoven, da Liszt a Chopin. E le variazioni di questi autorevolissimi musicisti sono state a loro volta oggetto di ulteriori trascrizioni che permettono all'intera gamma delle più varie formazioni cameristiche di interpretare, seppur in modo mediato, le miracolose note di Mozart. Noi abbiamo aperto con la versione più nota delle variazioni su un tema del Don Giovanni, quelle composte da uno Chopin diciassettenne che ha individuato nel celeberrimo duetto del primo atto tra il seduttore e Zerlina, l'acida Rimmelmano, l'ispirazione per una pagina di alto contenuto, ricca certo di virtuosismo per il pianoforte solista, era quello l'obiettivo principale del giovane autore polacco, ma anche arricchita da una straordinaria capacità di elaborazione del tema, che abbiamo sentito nella sua stesura originale, anche se Chopin per ragioni timbriche preferisce trasporlo in un'altra tonalità. Ma la composizione si apre su un'introduzione orchestrale seria e riflessiva, che rende la situazione descritta sulla scena da Mozart quasi irriconoscibile e che dimostra l'abilità dell'autore polacco nell'elaborare il semplice soggetto preso in prestito dall'opera. È famoso il commento alle variazioni chopiniane firmato da Schumann sulla rivista musicale berlinese nell'ambito delle sue autorevoli recensioni dopo averne letto la partitura. Giù il cappello, signori, ecco un genio. Noi stiamo ascoltando una registrazione che risale a 18 anni fa, effettuata al Palazzo dei Congressi nell'ambito dei concerti d'autunno. Sul podio, a guidare la nostra orchestra, un maestro di lunga esperienza e di raffinata competenza, lo svizzero Matthias Bamert. Solista Andrea Lucchesini, lo splendido pianista toscano, ormai affezionato amico delle stagioni musicali della Svizzera italiana. prima di ascoltare una variazione che mette in luce non solo il tocco elegante di Lucchesini, ma anche le sue doti virtuosistiche, vi faccio ascoltare qualche battuta di una versione molto particolare del duetto mozartiano, che rappresenta una prova inconfutabile dell'assoluta notorietà della pagina, senza dirvi i nomi degli interpreti.
La ci darem la mano, la mi dirai di sì. Vedi non è lontano, partiam ben mio da qui.
Vorrei, non vorrei, mi tremo un poco il cor. Felice vero sarei, ma pur lor mi ancor.
La soprano è un grande nome dei teatri mondiali, Angela Georgiou. La voce maschile, forse qualcuno l'ha riconosciuta, è quella di Sting, che ha accettato la scommessa per un concerto di beneficenza tenutosi a Petra nel 2008. Anche così, con una voce evidentemente fuori contesto, il duetto non perde il suo fascino. Ma ora noi torniamo ai nostri interpreti per ascoltare la parte finale delle variazioni su La ci darem la mano, dal Don Giovanni di Mozart di Frédéric Chopin. L'OSI è diretta da Mattias Bamert, al pianoforte è Andrea Lucchesini.
Gli applausi sono per la scelta di Pietro, che ci ha permesso di ascoltare la riscrittura di celebri pagine del Don Giovanni di Mozart.
Siamo soliti associare, poco fa lo abbiamo anche citato, la figura di Don Giovanni a quella di Casanova, di Giacomo Casanova, per la loro condotta dissoluta, naturalmente, di incorreggibili seduttori. Naturalmente Casanova, a differenza di Don Giovanni, non è una figura letteraria, era una persona in carne e ossa, cittadino veneziano, le cui memorie ancora oggi raccontano la sua vita, sono anche molto, molto interessanti. Abbiamo chiesto un altro cittadino veneziano illustre, un altro filosofo, Massimo Cacciari, di soffermarsi sulle due figure e se è legittimo associarle, a parte il noto libertinismo in comune.
È una differenza enorme. Don Giovanni è una figura che va letta in chiave drammatica, tragica, soprattutto così come ce la consegna Mozart e Da Ponte, ma anche nelle precedenti versioni Don Giovanni ha una fine tragica. Casanova finisce dimenticato, abbandonato in pantofoli in un remoto castello a fare il bibliotecario. Già questa differenza, come dire, di vita è indice di una sostanziale differenza, diciamo, di filosofia, perché Casanova è un rappresentante importante di un certo tipo anche di illuminismo, di un certo tipo di pensiero appunto illuminista, moderno. Don Giovanni appartiene ad un passato quasi mitico, no? Don Giovanni è un mito, Don Giovanni va letto in una chiave mitico-tragica e Casanova invece è proprio un personaggio che interpreta il suo tempo in un determinato modo, ma che per tanti versi può essere paragonato ad altri ideologhi settecenteschi. Libertino sui generis Casanova, non chi appartiene davvero al filone maledetto del libertinismo è invece proprio quella figura del Don Giovanni che sostanzialmente ci verrà consegnata da Mozart, e cioè uno che contraddice, che si contrappone alla società borghese nascente, e alla sua etica, al suo senso del dovere, e certamente eredita molti tratti proprio del libertinismo drammatico tra 500 e 600. Tutto questo non è assolutamente considerato da Casanova, cioè non sta in alcun modo al centro del suo, chiamiamola così, della sua tra virgolette filosofia. Ci sono certamente anche degli aspetti, per esempio l'ateismo che è conclamato nel Don Giovanni mozartiano non è affatto un elemento centrale della visione del mondo di Casanova, però la grandezza dell'ultima versione è che questa vis polemica è giunta la sua ultima giornata, cioè Mozart comprende, la musica di Mozart comprende che la figura del Don Giovanni, il mito del Don Giovanni, il mito cioè di una figura che si contrappone all'etica borghese, è definitivamente tramontata e l'ultimo coro è lì a dimostrarlo, che occorre ormai rinunciare ad ogni pretesa di felicità. Felice aver sarei, ma essere felici ormai è impossibile. E quindi occorre adattarsi, occorre rinunciare. Sono le ultime parole drammatiche sia di Mozart che di Goethe. Tutto ciò proprio ci vuole molta fantasia a rintracciarlo in Casanova.
Era il filosofo Massimo Cacciari, dunque la rottura con il mondo borghese, l'ateismo, alcuni dei temi li abbiamo già toccati, accennati in precedenza. Tra l'altro Giacomo Molière, il burlador di Tirso da Molina, diventa Don Juan, un libertino scettico e senza scrupoli. Un mese dopo il testo viene messo al bando, rimane lontano dai palcoscenici francesi per quasi due secoli proprio per quest'idea di rottura, no? Con il mondo e con i cliché del mondo borghese, questo proprio per la radicalità con cui Molière avanza critiche feroci all'ipocrisia e al conformismo della società del suo tempo. Quanto emerge questo nella letteratura e quanto nella musica? Marta Morazzoni.
Ma io mi fermerei un attimo sulle considerazioni che abbiamo sentito da Cacciari a proposito di Casanova e vorrei osservare una cosa. Casanova, che è una figura realmente esistita e che credo nelle sue memorie abbia inventato la sua vita, io ho questa sicurezza. Cioè è un grandissimo scrittore, io non lo so cosa sia stato davvero nella realtà, quante donne abbia davvero conquistato, quante del suo catalogo corrispondano davvero a un dato certo. Sicuramente è un uomo che ci ha raccontato un secolo. Mi pare che lui nasca nel 1706-7, insomma è assolutamente coetaneo di Goldoni, quindi da Venezia vengono fuori questi due diversi affacci sul mondo del tempo, il mondo tranquillo, borghese e molto intenso di Goldoni e invece questo mondo aperto, universale che scopre Casanova. Ma Casanova è, per me è soprattutto lo scrittore, è l'uomo che ha inventato la sua vita ad uso dei futuri lettori. È vero che muore in pantofole nel castello di Dux, è vero che ha una fine poco gloriosa, ma quello che ci ha lasciato per me è un monumento poderoso davvero alla storia di un'epoca ed è qualche cosa di più del racconto di un non Don Giovanni.
Vuole intervenire.
Io volevo dire che Casanova è un personaggio che racconta la sofferenza della relazione d'amore. Perché lui conosce l'amore e conosce le donne, ma neanche ne soffre, perché in qualche modo la sua vita poi racconta, in qualche modo, in modo estremamente letterario, le sue memoir sono straordinarie da questo punto di vista, raccontano non soltanto le vicende di un secolo, quindi la sensibilità di un secolo, ma raccontano qualche cosa che ci tocca anche molto da vicino, perché quando si ama si soffre. Quando si ama veramente si soffre, si mette in gioco fino in fondo la nostra anima, che può essere accarezzata, ospitata, ma può anche essere rigettata, e possiamo anche trovare in qualche modo in questo rapporto dolore. Ecco, il Casanova è questo che lo rende umano, lo rende vicino. Non per niente Cacciari dice il Don Giovanni è un mito, è qualcosa che appartiene a una dimensione, se non ci fosse la musica che ci fa sentire la vibrazione delle emozioni, sarebbe un mito astratto come Edipo, come altri grandi miti di cui chi è Edipo? Te lo senti? Hai letto, hai raccontato la tua storia, ma in qualche modo rimane una figura lontana. La cosa che volevo però ancora dire rispetto a Cacciari, quando parla dell'illuminismo, allora io penso una cosa, il Don Giovanni rappresenta, la parte nera dell'illuminismo, che c'è ancora oggi. No, l'illuminismo, l'uomo consapevole, l'uomo della coscienza, l'uomo della ragione, l'uomo che in qualche modo impone il suo io rispetto a tutte le determinazioni religiose e teologiche. No? Evidentemente c'è ancora oggi. C'è qualcuno che persino ha scritto il mondo della tecnica, per esempio. Quando tu ti leghi alla tecnica come unico strumento della relazione umana, è come se avessi espunto, e noi lo vediamo in medicina, quando noi evochiamo la necessità di ricreare la relazione emozionale, l'accoglienza tra paziente, tra medico e paziente, quando ragioniamo su queste cose perché vogliamo togliere come dire, il paziente dalla mera dominio della tecnica, la quale non ha bisogno d'altro. La tecnica è la tecnica. Quando tu entri in un tubo di una risonanza magnetica non hai mica bisogno d'altro. La tecnica è la tecnica, ed è in qualche modo la formulazione moderna di questa specie di follia autodeterminata, di autodeterminazione che appartiene al Don Giovanni. Ecco perché, diciamo, a me serve il Don Giovanni per leggere il presente, perché questi Don Giovanni mascherati in camice bianco, sembrerebbe un paradosso quello che racconto, perché siamo passati dalla sessualità libertina ai reparti di medicina, eppure tuttavia c'è dello spirito di un illuminismo nero, come lo chiamo io, un illuminismo che cancella in qualche modo la forza della relazione umana, e diventa in qualche modo autistica. Il nostro Don Giovanni è un grande autistico, è un grande autistico che poi naturalmente finisce come devono finire i cattivi della storia.
La musica è protagonista a Moby Dick. Abbiamo scelto una protagonista originale della musica contemporanea. Western Mail, qua ormai siamo al dibattito, ma Sade, la grandissima cantante straordinaria che parla, anche lei parla di uomini. No, per carità, fa piacere davvero.
Il dibattito acceso.
Esatto, fa davvero piacere, devo dirlo. Vedere che anche a microfoni spenti si discute, possiamo soltanto, una piccola cortesia, possiamo sapere di cosa stavate parlando?
Ma stavamo parlando del conte Almaviva, che è il protagonista delle Nozze di Figaro, no? E appunto diceva Marta Morazzoni che potrebbe essere concepito per noi, non in senso cronologico, come un approfondimento del Don Giovanni. Sì, ecco, poi per parlare della musica del Don Giovanni e della musica del Barbiere di Siviglia nel momento del Nozze di Figaro, nel momento in cui vengono descritti questi personaggi, si parlava di uomo nuovo, forse a proposito di Don Giovanni o simile, o comunque che lanciava messaggi più o meno. No, che li lancia davvero i messaggi Figaro. Questo è l'uomo nuovo, l'uomo della rivoluzione. Da umili origini effettivamente diventa il motore di una società, per cui ecco, io questo ha tutta la mia simpatia, questo ha tutto il mio affetto, Figaro.
E anche Susanna, perché Susanna è la sua compagna assoluta in questa rivoluzione contro i nobili, e con l'astuzia, cioè con la capacità di stare al gioco del nobile per poi beffarlo nell'ultimo atto, che è un passaggio, ma devo dire che le Nozze di Figaro per me sono la cosa più bella del mondo.
Forse anche l'opera più moderna di Mozart, in effetti, perché per questi motivi, insomma, così fan tutte, d'accordo, abbiamo capito di cosa si tratta, e poi abbiamo la Clemenza di Tito, che è una specie di vetrina, una parata per l'incoronazione di Leopoldo II, ma le Nozze di Figaro sono davvero per me l'anima dell'uomo e della donna e della società nuova.
Che bello, e noi staremo ad ascoltarvi per ore. Tra l'altro accennavamo all'inizio a Max Frisch, che è quindi anche una nostra gloria nazionale. Nel corso del Novecento ci ci sono stati originali rielaborazioni del mito di Don Giovanni che si allontanano anche sempre più dalle lezioni dei modelli anteriori, e il Don Giovanni o l'amore per la geometria di Max Frisch, che è del 53, è davvero originale, perché il corteggiatore è impegnato con qualsiasi mezzo a sottrarsi alle donne per potersi dedicare in pace alla sua vera passione, che è la geometria, quindi una rilettura rivoluzionaria.
Decisamente rivoluzionaria e decisamente complessa, perché chi si avventura dentro la lettura di questa commedia, chiamiamolo così, ha veramente la sensazione dello smarrimento rispetto agli stereotipi con cui potrebbe pensare di avvicinare Don Giovanni. Cioè proprio è sconvolgente questo.
Lui vuole studiare la sua geometria.
Sì, è solo e quello però è un punto di certezza, la geometria, mentre l'universo che gli sta attorno è continuamente sfuggente, non gli appartiene mai. E poi, insomma, io prima citavo questo, a parte la chiusa della premessa di Max Frisch, che è meravigliosa, dopo aver fatto una dottissima introduzione a Don Giovanni, dice: e poi l'autore ha scritto questa cosa perché aveva voglia di scrivere una commedia. E questo mi sembra il modo molto solare di chiudere questo aspetto.
Visto che abbiamo parlato degli anni 50 del secolo scorso, ecco, rimaniamo lì, mi viene in mente Louis Furberg, il quale ha relazionato Don Mozart con Casanova questa volta. Quelli che sono stati i loro reali rapporti, perché Casanova era a Praga durante la rappresentazione, la prima rappresentazione del Don Giovanni del 1787. Ma per tornare al discorso che Casanova è un grande letterato, ha tentato anche di riscrivere alcune parti del libretto di Da Ponte per il Don Giovanni, che poi non sono entrate nella prassi, non sono state accettate. Non gli era piaciuto, e uno può pensare forse non gli era piaciuto perché si era visto rappresentato in maniera diversa da come era. In realtà lui è andato a toccare altre scene che riguardano maggiormente il personaggio di Leporello. Ecco, per esempio, in luogo di "A pietà signori miei", nel momento in cui Leporello viene picchiato perché è travestito da Don Giovanni, ha fatto la corte a Donna Elvira e tutti i personaggi gli saltano addosso, ha riscritto un'aria: "Il solo Don Giovanni ma strinse a mascherarmi", eccetera eccetera. Quindi effettivamente Casanova la sapeva lunga in tanti, anche nella capacità di scrivere versi metrici per musica.
E poi diciamo che però aveva di fianco Mozart un Da Ponte che è inarrivabile. Io credo che lui, insieme a Ugo von Hofmannsthal, siano i due più, e Boito, siano i più grandi librettisti che la storia del melodramma
Da Ponte,
il
quale è un gran libertino anche lui, si è scritto anche lui delle memorie, per cui
a sua volta molto immaginose.
Molto immaginose, celebrava messe e poi si faceva anche le sue parrocchiane, e vabbè.
Forse potremmo tornare sull'aspetto femminile del Don Giovanni, il Don Giovanni in gonnella, perché in realtà esistono anche delle figure di Don Giovanni al femminile, ne accennavamo prima a microfoni spenti, ma insomma Carmen potrebbe essere un corrispettivo, sì, forse del Don Giovanni al femminile, con tutte apparente. Le implicazioni, apparente, adesso ci spiegherai, con tutte le implicazioni che poi diciamo coinvolgono la sfera sociale, no? Come è visto un uomo,
Don Giovanni
è come vista una donna.
Di appassionato d'opera e quindi di studio delle figure femminili dell'opera, ma anche di medico, appunto con la mia popolazione di 1500 pazienti, io non riesco mai a giudicare una donna male come riesco a giudicare male un uomo. Ma questa non è una bella figura. Violetta è una povera disperata, disgraziata, ma non va in cerca di sesso, erotismi, va in cerca di un ideale. Carmen va studiata molto anche in relazione a Mérimée. Non è quella che noi vediamo solo nella Carmen di Bizet. Lì è una sorta di fumetto, naturalmente, come diventa un fumetto un po' il Don Giovanni se lo relazioniamo a tutto quanto ne hanno scritto in letteratura. Carmen è una donna che aspira alla libertà, questa sì, questo è vero, e probabilmente se all'inizio dell'opera la si mostra innamorata del brigadier Don José e poi di Escamillo, non è perché lei piace cambiare uomini o vuol conquistarli a suo piacere, è perché magari si è stancata di un uomo perché non le ha dato quello che lei ha desiderato. e quindi ha cambiato, che non è la stessa cosa di usare una donna come un Kleenex nel caso di Don Giovanni.
Abbiamo il brano scelto proprio da Giorgio Appolonia, che cos'è?
È Milagnero tacendo, qui lo faccio per riscattare Don Giovanni visto che ho continuato a parlarne male.
Povero Don Giovanni.
Povero Don Giovanni. Milagnero tacendo della mia sorte amara, e vabbè qui non ci dice niente, sono versi metastasiani, ma la seconda parte, ma ch'io non t'ami, o cara, non lo sperar da me. Ecco, cosa vuole dire? Vuol dire che forse tutto sommato un pochino di bene a tutte queste donne che ha strapazzato Don Giovanni l'ha voluto.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati da Michela Daghini e da Alessandro Bertellotti. Ultima parte di questa puntata di Moby Dick dedicata al Don Giovanni. Ci piace moltissimo e vorremmo che non finisse mai. Figura complessa, lo abbiamo detto, insomma, che nella maggior parte delle versioni si caratterizza come indomabile seduttore, a volte invece è vittima delle donne suo malgrado, come è nelle pagine di Max Frisch, di cui ci ha parlato Marta Morazzoni.
È un mito senza tempo, l'abbiamo già accennato, estremamente moderno. È stato rielaborato innumerevoli volte in diverse epoche, come è stata rielaborata più volte anche l'aria che abbiamo sentito poco prima del notiziario, Milagnero tacendo di Rossini. Era davvero un esercizio di stile, ricorda molto.
Certo, un esercizio di stile, tra l'altro lui spesso riprende poi delle frasi musicali, delle melodie da opere oppure addirittura dallo Stabat Mater, quindi un Milagnero tacendo diventa anche l'ultima parte dello Stabat Mater, Facut Portem Mortem, Christi Mortem, quindi c'è veramente tutte le possibilità.
Rimaniamo a Giorgio Apollonia e accenniamo al Don Giovanni oggi, all'attualità. Esistono Don Giovanni in circolazione oppure li troviamo soltanto nell'opera o nei romanzi?
Ma oddio, per poter parlare anche qui in questo contesto uno deve guardare, osservare, ascoltare tutto, ma mi dà l'idea che sì, ci possono anche essere, sono un po' fuori moda, li vedo più negli anni 50-60 forse, però certe figure di calciatore oppure certe figure di divi hollywoodiani soprattutto ricalcano un pochettino il cliché. Io però sono sicuro che le donne non abboccano tanto facilmente oggi.
Ci hanno stufato, diciamolo. Ecco. Allo psichiatra Graziano Martignone vorrei chiedere appunto se il Don Giovanni è ancora di moda e perché, qual è la componente che attrae un certo tipo di femminile?
Allora, che sia di moda lo dimostra il fatto che ne stiamo anche parlando con grande entusiasmo e questo mito non è in qualche modo tramontato. Allora, io penso che sia di moda anche per una ragione più importante. Perché, lo accennavo già prima, il Don Giovanni è la grande figura della libertà assoluta.
Adesso mito. Lei parla del mito, però non della.
No, diciamo, ma arrivo adesso a dire anche quella figura umana che pensa di non avere legami, vincoli. Ora, questa è una figura che attraversa la contemporaneità. La attraversa perché in qualche modo le forme del don giovannismo contemporaneo, che non sono quelle soltanto del libertinismo, perché ci sono naturalmente, si parlava prima dei giovani. C'è una parola, lo dico tra virgolette, ma la parola scopamici, che gira nei linguaggi giovanili, vuol dire che in qualche modo le relazioni sessuali sono in qualche modo regolate da una regola, che è quella che non ci deve essere nessun vincolo. Per cui il compagno, insomma l'uomo, non possono per esempio rimanere a dormire con la propria compagna casuale, amica per quello, durante tutta una notte. Ci sono delle regole comunque che mantengono questa condizione in qualche modo di assenza di legami, evitamento dei legami. Allora l'evitamento dei legami può avvenire nelle relazioni sessuali, ma può avvenire anche in qualche modo in questa perdita di trascendenza che noi viviamo nella contemporaneità.
Io direi che hai centrato pienamente il bersaglio, sì. Quello che c'era nel Don Giovanni letterario oggi si traduce in questo comportamento.
In questo quindi, sono degli, detto così, li chiamerei degli equivalenti don giovannisti.
Sì.
Non è più il Don Giovanni, naturalmente.
Charmant che arriva.
Sono degli equivalenti. E gli equivalenti don giovanneschi arrivano diventano poveri. Perché se il Don Giovanni è, come diceva l'anticristo, quello che si ribella alle leggi della società borghese. Oggi non c'è più niente di tutto questo. C'è un don giovannismo di basso funzionamento, un don giovannismo piuttosto povero, in qualche modo che non è anche più quello della grande ribellione alla legge, al potere, ma quello della gestione della quotidianità, il presentismo, per esempio, quell'attitudine per cui i giovani vivono soltanto il presente, come se il nostro Don Giovanni non ha storia, le sue relazioni non hanno una storia, hanno un presente in cui avvengono e poi non avvengono in qualche modo. E i nostri giovani spesso vivono questa condizione di, io li chiamo di equivalenti don giovanneschi. E questo riguarda i maschi e riguarda le femmine. Perché in qualche modo anche le femmine, ora evidentemente non so se in maggioranza o in minoranza, però anche le femmine, soprattutto giovanili, in qualche modo partecipano a questo. Perché quando una ragazza delle scuole medie comincia a parlare con le amiche misurando, scusatemi, le capacità sessuali del compagno di classe, evidentemente facendone una specie di, come dire, di misura della prestazione, evidentemente tutto è ridotto alla funzionalità. Ecco che il Don Giovanni diventa il funzionario della sessualità. È un ecco, in questo è la modernità del Gian Giovanni, il funzionarismo che lui interpreta e che Casanova invece non interpreta, perché quello è il grande sofferente dell'amore, la dimensione del funzionariato, questo lo caratterizza come una figura che sta dietro la porta di questo studio.
Anche perché nel caso che lei ha citato non c'è l'inganno o la seduzione legata all'inganno, perché la compagna, l'amante è assolutamente d'accordo e ha le stesse esigenze, le stesse richieste, quindi no colazione.
Non c'è neanche più il travestimento che invece c'è.
Esatto, è un accordo.
E tra l'altro significa la mancanza totale di profondità anche nella lettura del tempo, perché in qualche modo il tempo è completamente annullato, c'è solo il presente. E questo secondo me è anche un elemento che genera davvero la violenza e l'inconsapevolezza della violenza, anche perché dentro questa dimensione dell'assenza di passato e dell'assenza di futuro, solo quell'attimo, che non è attimo fermati perché sei bello, ma è qualche cosa di molto molto più arido. Evidentemente poi non c'è da meravigliarsi se genera tutto quello che oggi leggiamo nel mondo contemporaneo e che ci sembra un far west. È davvero l'incapacità di pensarsi dentro un percorso che ha un passato e che avrà un futuro.
Abbiamo già accennato alla Carmen poco fa, ma professoressa Morazzoni, resto a lei. È accettabile un Don Giovanni al femminile?
Beh, ce n'è uno meraviglioso, meraviglioso lo dico in senso letterario, non in senso morale, che è rappresentato nelle Liaisons Dangereuses di Choderlos de Laclos. Tra l'altro un autore che ha scritto un solo romanzo, uno solo, nient'altro, perché si annoiava mentre era di guarnigione nella zona di Bordeaux, non sapeva cosa far di sé, ha scritto questo romanzo bellissimo in cui la vera figura del Don Giovanni non è Valmont, che pure si dà da fare per sedurre due donne, una ragazzina e una donna matura, ma è veramente la Marchesa di Merteuil, che è una figura di una perfidia totale, determinata a usare il sesso come strumento di vendetta. Allora qui c'è qualche cosa di ancora più denso, di ancora più sofferto di quanto non ci sia nell'immagine che tradizionalmente abbiamo del Don Giovanni. Cioè questa donna fa di tutto perché la sua affermazione passi attraverso le ferite inferte sugli altri e diventa, usa gli uomini come strumenti della sua capacità vendicativa. Devo dire, è un personaggio che alla fine avrà il suo inferno, perché l'immagine finale della Marchesa di Merteuil, abbandonata da tutti, smascherata, sola e soprattutto rovinata, il volto rovinato, se non ricordo male, dal vaiolo, o comunque da una malattia sfigurante, è veramente la dimensione dell'inferno che è caduto su di lei. Come dire, Choderlos de Laclos chiude la sua opera con un atteggiamento morale, non si poteva farne a meno. In realtà tutto il percorso più affascinante è nella parte che precede questa chiusa morale della punizione sulla dissoluta.
E poi c'è una
Glenn Close.
C'è una versione cinematografica che
questo ci fa dire che quando le donne sono cattive sul
sono
serio.
Peggio. Sono peggio degli uomini.
Se ci si mettono
probabilmente il risultato di una lunga repressione.
Ho ragione io dicendo che sono meglio, perché almeno non lo scopo. Ecco, invece Don Giovanni no.
Cioè, per dirla col Manzoni, se fanno il male lo fanno al minuto e fino in fondo.
E invece ascoltiamo con
a proposito
voce,
di donne.
A proposito di donne, a proposito
lasciate,
di
donne lasciate.
Come no? Perché è una storia che ascolterete in inglese. La cantante Adele ha vinto tutto, è considerata una delle voci più belle del soul bianco, la cantante britannica Adele. Dal suo primo album abbiamo scelto la prima traccia, Daydreamer.
On the sea, soaking up the sun, he is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. A jaw dropper looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh, mm-hmm.
that he'll be there for all I eat. For shelter, plus he's there for you when he shouldn't be, but he stays all the same, waits for you, then sees you through.
Davvero inconfondibile, potrebbe essere anche facile il legame tra Adele e i personaggi di cui stiamo parlando oggi: una predestinata, una voce inconfondibile, preceduta in ogni località dalla propria fama, come probabilmente anche Don Giovanni, come sicuramente anche Casanova. Insomma, però, ammetto sinceramente, paragonare Adele a Don Giovanni è assolutamente irriverente.
È irriverente anche se questo disco in qualche modo è in tema, perché poi lei, quando aveva vinto tutti i suoi innumerevoli premi, ha detto: adesso vorrei stare felice e serena, perché il primo disco era nato dalla disperazione di questa rottura sentimentale, eccetera. Il disco che le ha dato la gloria e il successo, lei dice: però vorrei adesso essere felice, anche se non produco più dischi ispirati dalla disperazione. Quindi speriamo che abbia avuto un momento di pace sentimentale.
È riuscita ad averlo, perché ha un figlio, ha una carriera assolutamente brillante ed è un personaggio assolutamente integro, contrariamente ai personaggi di cui stiamo parlando in questo momento.
Ecco, in realtà stavano emergendo molti spunti di riflessione durante questo brano bellissimo di Adele. Si parlava del diverso atteggiamento tra i giovani, giovanissimi, proprio rispetto all'amore, ai legami e all'abbandono, tra il femminile e il maschile, delle differenze che poi evidentemente spesso esistono. Graziano Martignoni.
Al di là o al di sotto dei comportamenti in qualche modo bizzarri o sguaiati o banali, insomma, in qualche modo di una banalizzazione della relazione, insomma, che vediamo, al di sotto di questo c'è però, soprattutto nelle fasce molto giovanili, c'è un grande pericolo, che è quello di, in qualche modo, quando queste relazioni si rompono, quando si introduce, io parlavo prima degli scopamici, gli scopamici provano a non avere questo problema, quindi a non avere la continuità del legame, perché appena tu entri nella storia, appena un ragazzo e una ragazza trasformano il loro incontro, anche sessuale, in una storia, comincia il tempo a farsi presente, e attraverso il tempo anche, in qualche modo, come dire, il pericolo o la paura dell'abbandono. E allora nel pericolo dell'abbandono succede quello che vediamo abbastanza sovente, che sono un tasso, per esempio, di tentati suicidi d'amore, perché la relazione si è rotta, perché in qualche modo si è, e questo riguarda le ragazze forse di più. Se mi si dà un minuto, dai 14 ai 20, ma lo dico così perché poi dopo cambia la costellazione. Io mi ricordo di un mio paziente, era un ragazzo di 15 anni, si era innamorato per la prima volta durante un'estate di una ragazza giapponese, e a un certo punto la ragazza giapponese è tornata in Giappone e loro si sono scritti, e lui si era innamorato, era la sua vita, era qualcosa che aveva, per la prima volta aveva capito la profondità, in qualche modo la forza di quell'amore. Però la ragazza a un certo punto gli ha scritto che non era possibile, che sarebbero rimasti amici, tanto lui aveva messo via i soldi per fare un eventuale
tenero
viaggio. Bene, tutto questo non è capitato finché lui è andato in solaio e si è impiccato e ha lasciato un biglietto in cui scriveva: «Non ti posso raggiungere, ma così posso stare con te». L'impiccagione vuol dire che stai sollevato tra il cielo e la terra. Non è un suicidio da medicamenti, un suicidio. È qualcosa che ti sostiene tra la terra e il cielo, tra il Giappone a cui lui voleva arrivare e la terra che era diventata inospitale. Ecco, quando senti queste cose, senti che il dongiovannismo è il grande rimedio a questo, è il tentativo di non mai incontrare in qualche modo la potenza di un dolore, di una sofferenza di questa natura. Quindi un dongiovannismo di difesa, di protezione, che vuole la banalizzazione delle relazioni, vuole la banalizzazione della sessualità. E questo è molto presente. Quindi se alla domanda ci sono ancora del dongiovannismo in giro, direi che ce n'è e tanto.
Allora, affronteremo tra un attimo l'ultimissima parte del programma, ma siamo al momento del quiz. Riprende la tradizione di Moby Dick, gli ascoltatori sono invitati a individuare una voce. Un piccolo suggerimento: si tratta del protagonista di un laser trasmesso recentemente su Rete 2.
Questa libertà è una cosa che da un lato aiuta molto a pensarsi, a sopravvivere, e dall'altro è un po', per esempio, un cristiano senza chiesa, che io, ma soprattutto non è colpa mia, è colpa della Chiesa. Io vorrei essere il Papa, per esempio. Non essendo io il Papa, la Chiesa non funziona esattamente come vorrei io, ma è così un comunista senza partito. E soffro un po' di questa mancanza di riferimenti concreti.
Dai, era abbastanza facile, una voce molto, molto riconoscibile. Potete riascoltare tutti i programmi della Rete 2 nel nostro sito rsi.ch. In palio tra tutte le soluzioni esatte pervenute in redazione c'è un iPad. Se avete riconosciuto la voce, scrivete a mobydick@rsi via Canevascini Lugano, oppure spediteci una mail a mobydick@rsi.ch. Siamo quasi al termine della nostra discussione.
Sì, ci stiamo avviando verso la conclusione. Abbiamo individuato un moderno Don Giovanni in Mick Jagger, voce e autore dei Rolling Stones. Ricordate, il simbolo dei Rolling Stones è una bocca carnosissima che fa la linguaccia. Poco fa abbiamo ascoltato anche Graziano Martignoni, che ci raccontava il dolore dell'amore e anche le conseguenze. Ritorno a un'affermazione che ha fatto poco fa Giorgio Appollonia. Un appello ai giovani: c'è bisogno di meno Don Giovanni e più Figaro per recuperare un personaggio già citato? C'è bisogno di studiare e conoscere Don Giovanni per evitare di essere come lui, o inevitabile trasformarsi ogni tanto in Don Giovanni, come sta succedendo nella società?
Ma io direi che è essenziale, lo dico da medico, lo dico da papà, lo dico da nonno a questo punto, la passione. Nella vita bisogna cercare e trovare la passione. Chiaramente questa passione deve essere applicata nelle persone che noi incontriamo nella nostra vita, gli amici, soprattutto nella donna, nel caso chiaramente mio, con la quale si sceglie di vivere. Non accontentarsi, ecco, non si è altruisti quando ci si accontenta della compagna della vita. Bisogna pretendere quella che si vuole, solo così secondo me si può raggiungere la felicità. E poi passione in tutti i sensi: qualunque cosa che possa piacere deve diventare il fulcro dell'esistenza, per evitare di scivolare in queste forme di don giovannismo, che è il lasciarsi vivere credendo di seguire un ideale, nel nostro caso della mattinata, quello appunto di conquistare donne una dopo l'altra.
Non aveva concluso Giorgio Appollonia il suo discorso sul femminile, su Carmen, su Giovanna?
Sì.
Era un discorso piuttosto ampio, articolato.
È ampio, articolato, sì, ecco. Allora, come dico, l'opera naturalmente è piena di bella musica, molto folklore, la figura viene fatta vedere proprio con tutti quegli attributi classici di un certo tipo di spagnole, eccetera, e via. Carmen è una figura sofferente, lo si capisce fin dall'inizio, è una figura cupa, è una figura che è predestinata a qualcosa di tragico. La scena culminante è la lettura delle carte, per intenderci, nella quale viene detto che morirà lei, morirà l'uomo che ama. Non è la libertina intendo dire, che esce, sì, proclama se tu mi ami o non t'amo, è vero, però vabbè, questo, come dico, fa parte un po' dell'immagine folcloristica. Andando avanti si vede che è una donna fortemente appassionata, ma che vuole una forte passione da parte dell'uomo, magari anche una ribellione a se stessa da parte dell'uomo. Invece Don José durante l'opera diventa sempre più succube e quindi magari alla fin fine annoia Carmen, e così lei viene presa da altri ideali. Però siamo molto molto lontani da chi, come dico, incontra un uomo e dice sì, me lo faccio perché è alto biondo oppure perché basso è moro.
Marta Morazzoni, a lei la riflessione conclusiva di questa nostra chiacchierata.
Ma io mi soffermo un attimo sull'indicazione che dava prima il nostro psichiatra, giusto?
Sì, Graziano Martignoni.
Ed è relativa al fatto che un ragazzo si sia suicidato. Voglio dire, siamo qui tra Werther e Don Giovanni, sì. Ed è affascinante. Sì. Tremendamente affascinante che ci sia ancora questa lettura dell'amore come l'elemento inarrivabile a cui tendere quando non ce la fai, rinunci alla vita. Questa è una cosa che nella società attuale mi colpisce moltissimo, devo dire che mi ha fatto sentire che in qualche modo questa dimensione, che era quella romantica del Goethe giovane e sì, poi di Massenet nel suo Werther, sì, rimane probabilmente come componente di fondo da cui difendersi. Sarebbe bello imparare a difendersi imparando a soffrire.
Sì. Però esiste anche un personaggio come Nemorino tra i due, il quale riesce a conquistare la donna del suo cuore nel momento in cui scopre in se stesso il coraggio, perché non gli deriva certo da un bicchiere di Bordeaux. Lui crede che sia l'elisir d'amore, in realtà l'elisir lo trova in se stesso. E quindi concludiamo positivamente.
È iniziato in questi giorni la navigazione della scuola, perché abbiamo avuto i ragazzi che sono tornati a scuola in questi giorni e tanto si discute di programmi, di cosa fare. Io penso che una cosa che la scuola deve fare, deve coltivare l'utopia, perché la passione deve essere la passione verso qualcosa. E anche il nostro povero Don Giovanni aveva comunque l'idea di scardinare le leggi divine, di conquistare una libertà assoluta. I nostri ragazzi spesso non hanno nessuna utopia. Utopia non è una brutta parola o una parola in disuso, è la parola dell'orizzonte. Bisogna dare un orizzonte. E c'è una bella frase di Saint-Exupéry: quando stai preparando per un viaggio, non dare soltanto la legna per costruire la nave, ma fai nascere l'amore del mare infinito.
In questo viaggio che abbiamo appena concluso, in regia c'era Michele Buonasorta. Ringraziamo i nostri ospiti, la scrittrice Marta Morazzoni, il collega del Ridotto dell'Opera Giorgio Appolonia e lo psichiatra Graziano Martignoni. La prossima settimana Moby Dick sarà dedicato all'imminente elezione di un nuovo consigliere federale con Manuela Burgazzoli e Clara Caverzasio.
Vi lasciamo dunque con Mick Jagger, con Gotta Get a Grip, Devo darmi una calmata, potremmo tradurlo così, il nuovo singolo da Michela Daghini e Alessandro Bertellotti, dai nostri ospiti. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 2. Ciao. Everybody's on the take. The news is all fake. Let them eat chicken and